Radio Nuova Trieste presenta Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina, che continua a leggere il suo libro Rossini e dintorni, un libro che pubblicai molti anni fa ancora con le edizioni Lint di Trieste, che adesso non esistono più. Per lo stupore dei più, i biografi degli artisti dipanavano un tempo vite romanzesche, esistenze preferibilmente infelici, in cui la spinta del genio li elevava al di sopra di una vita consueta, allestendo un parco di esagerazioni, drammi, colpi di scena e acrobazie esistenziali che trovavano in una parola simbolo, romanticismo, la propria gloriosa etichetta. Rossini no. Parlava del suo lavoro come di un mezzo per offrire prosperità e agiatezza ai genitori e alla nonna. Cose da cuore, dice Rossini. Per quanto lavorassi in tutti i modi e come maestro al cembalo nei teatri, con la retribuzione di 6 paoli per sera, e cantando nelle chiese e componendo pezzi di musica vocale che mi fruttavano qualche piccolo regalo, i guadagni erano purtroppo scarsi. Sempre urgente si faceva sentire la necessità di trovare un lavoro più proficuo. All'opposto, da Beethoven a Wagner, passando per Schumann, Paganini, Chopin, Liszt, si srotolava una nuova etica del genio, di fronte alla quale la vita di Rossini sembra sbiadire in una amena, paciosa, sorniona tranquillità digestiva. Eppure, proprio naturalezza e semplicità devono aver attratto quel grande scrittore che fu Stendhal, a tal punto da dedicargli la prima biografia, lui ancora vivente. Nella sua scrittura, Stendhal non fu mai epico. Le sue ambientazioni partirono quasi sempre da un privato psicologismo. I grandi fatti storici da lui vissuto sono descritti con lo stile levicato del diplomatico. Le sue simpatie per i rivoluzionari italiani si contraggono spesso in un linguaggio esoterico, compreso esclusivamente dagli iniziati, a difesa di quel naturale segreto che circonda ogni grande capovolgimento politico. Anche se sceglie come pseudonimo, aggiungendo una H per accrescerne l'esotismo, il nome di un villaggio nei pressi di Berlino, Stendhal, noto per aver dato i natali e la prima educazione a Winckelmann, è solo il clima diretto della quotidianità vissuta più che pensata a attirare sempre la sua sensibilità. Uomo avventuroso, a 17 anni sottotenente dei dragoni nelle schiere vittoriose di Bonaparte in Lombardia, doveva, non diversamente da Rossini, muoversi cauto tra le maglie della Restaurazione, che, quando la situazione glielo permetteva, chiamava spegnitoio, e cercava nella vivacità culturale del buon salotto alto borghese il clima propizio conciliante la sua fecondità letteraria. C'erano tutti i presupposti a rendere inevitabile l'incontro dei due grandi, che, vedi caso, erano anche rispettivamente attratti dalla loro cultura d'origine. Come Rossini fu ammaliato dalla Francia, così Stendhal visse tanto bene in Italia da arrivare a dichiararsi italiano. Rossini sposò in seconde nozze una francese. Stendhal ebbe numerose avventure con nobili donne italiane. Per ambedue, Milano fu la città che suggellò la svolta definitiva della loro vita professionale, la città delle grandi occasioni, che poi ambedue seppero sviluppare anche altrove. Entrambi, per la loro apertura mentale, disponibilità d'animo a seguire la vita, capacità di leggere e interpretare il passato, furono europei ante litteram. Parlavano le stesse lingue, avevano gusti in comune. I frequenti spostamenti e le caratteristiche peculiari del loro lavoro avevano abituato entrambi ad una grande flessibilità umana. Partecipavano alla vita in un loro particolare modo disinvolto che li rendeva sempre graditi ospiti. Per Stendhal, la biografia di Rossini sarà quindi l'occasione di una insolita vicinanza scrittore-personaggio, una rara forma di indiretto autobiografismo. D'altra parte, una biografia letteraria offre sempre all'autore infinite possibilità di dire, dare se stesso. La vita dello scrittore giace nascosta tra le righe, ma presentissima a volte, irrompe nella letteratura quasi a sua totale insaputa. Stendhal, lo si diceva, è uno pseudonimo col quale Henry Bayle, nato a Grenoble nel 1733 e morto a Nantes nel 1842, console francese, scelse di scrivere i propri romanzi Il rosso e il nero, La certosa di Parma e le biografie dei grandi più amati Haydn, Mozart, Metastasio, Napoleone e Rossini. Valerie rifletteva su di lui. Egli si inventa un centinaio di pseudonimi per poter vivere più vite. Stendhal gli risponderà: mi piace molto scrivere. E lo fa, infatti, soprattutto per cercare se stesso in tante persone e in tanti luoghi. Nella multidimensionalità dei fatti e dei volti, nonché nella molteplicità dei viaggi delle donne della musica e delle tante città italiane nelle quali soggiorna, come Milano, Trieste, dirà «ce la borra due volte la settimana e grande vento altre cinque», Roma ancora stava, Napoli, Firenze, egli ricerca la formula della sua unità permanente. Dettò per sé, come un'esaustiva dichiarazione di identità, il famoso epitaffio. Enrico Bayle, milanese, visse, scrisse, amò. Quest'anima adorava Cimarosa, Mozart, Shakespeare. Sono parole che vanno interpretate come una dichiarazione di particolare vicinanza nei confronti del musicista pesarese. Non a caso, infatti, Rossini è l'unico contemporaneo a cui dedichi un'ampia biografia. Non lo può menzionare direttamente nel suo epitaffio. Sarebbe stato poco elegante la citazione di una propria fatica sulla propria pietra tombale. E allora lo rammenta alla sua maniera criptica, attraverso il ricordo di Cimarosa, l'unico autore italiano verso il quale Rossini confessi apertamente un debito culturale. Se il puro piacere romanzesco di Stendhal fa tutt'uno con la ricerca della propria soggettività e della propria identità, allora c'è da chiedersi in quale misura Rossini lo aiutò ad avvicinarsi più compiutamente a se stesso. Molti sono gli appariscenti punti di contatto: la vita movimentata e salottiera, l'amore per le donne, la ricercata paternità di Gioacchino nei maestri tedeschi, fra cui anche Mozart, l'amore per la buona tavola. Stendhal, a 33 anni, pesava già 94 kg. L'analogia con Rossini è inevitabile. E infine, una serpeggiante nevrosi. La risposta a questa malattia senza nome fu, nei due, del tutto opposta. Rossini reagì col grande silenzio, Stendhal con tante parole. L'assillo, il dubbio, l'interrogativo su se stesso, costituiscono un aspetto determinante della soggettività stendaliana. Egli lo definiva egotismo, un aspetto particolare e subdolo del narcisismo, minuetto infinito fra il volto e la sua maschera. Di tutte le biografie scritte dal console francese, solo quella di Rossini fu più utile e più vicina alle sue necessità vitali. Ambedue, Rossini e Stendhal, non si sentirono geni, ma attenti testimoni della vita. Per se stessi scelsero toni smorzati, equilibrati, mai eccessivi. Forse sia il musicista che lo scrittore, nel vedersi specularmente l'uno il ritratto dell'altro, questo aspetto è meglio verificabile in Stendhal, scelsero di rapportarsi non solo alla loro reciproca personalità, ma anche alle cose grandi, le uniche veramente importanti della vita, cose cui né l'uno né l'altro desiderava attribuire alcun contorno verbale. Stendhal, questo personaggio bifronte, da una parte ritratto esemplare del funzionario diligente e preciso, dall'altra lo scrittore consapevole di sé e destinato alla grande fama, si trovò davanti al suo corrispettivo musicale, Rossini appunto. Uomo anche lui dalla doppia fisionomia, quella ufficiale, scanzonata, bonaria, ma esaltata dalle folle, e quella personale, ripiegata su se stesso e la propria malattia. Ambedue non conobbero l'incomprensione dei contemporanei e furono riconosciuti a tutto tondo. Così come Beethoven apprezzava il barbiere, Goethe fu un ammiratore del rosso e il nero, rilevandone la profondità psicologica e l'eccezionale capacità di indagare l'animo femminile. Così come Wagner riconobbe Rossini, maestro fra i maestri, Nietzsche considerò memorabile nel 1879, anno in cui fece la prima conoscenza di Stendhal. Palesemente differirono tra loro solo in un particolare. Mentre Rossini fu subito capito ed applaudito da tutta Italia, il nostro paese reagì con maggiore prudenza ad Henry Bale. Si appropriò della sua opera solo lentamente e con difficoltà, anche se poi si riscattò ampiamente, tanto che già D'Annunzio teneva accanto al capezzale il rosso e il nero. Il rapporto fra i due artisti aprì un confronto formativo. L'incontro sicuramente approfondì l'autoconoscenza di Stendhal, che, in modo indiretto, per analogia, poté avvicinarsi al suo vero volto e conquistare un altro pezzettino del suo più autentico sé, e gli diede anche l'occasione di maturare la sua competenza musicale. Pur essendo ancora legato ad una concezione edonistica della musica, rivelò già un gusto romantico per l'attenzione di cui faceva oggetto le singole personalità, per la sua critica così ricca di suggestioni letterarie, affidata alla luminosa intuizione, all'impressione emotiva, alla soggettività del sentimento. Questa frase non è mia, ma è di Fubini, che la propone nell'estetica musicale del Settecento ad oggi. Continuo la lettura del mio libro. Come abbiamo visto, Gioacchino era figlio d'arte e fronteggiò la musica con la stessa muta chiarezza con cui una locomotiva si trova davanti ai suoi binari. Il successo lo raggiunse molto presto, ma rispettando la sua personalità in modo non eroico né memorabile. Era un fatto praticamente inevitabile e Gioacchino vi si abbandonò senza eccessivi sobbalzi. Conosceva l'arte di ridurre al minimo l'attrito con la vita. Nel momento in cui il romanticismo segnava la definitiva emancipazione ed esaltazione delle scuole nazionali e creava quella frattura tra tendenze, correnti e tradizioni che accompagnerà tutta l'estetica ottocentesca e del primo Novecento, Rossini fu l'ultimo compositore affatto e del tutto europeo, l'ultimo erede di quel cosmopolitismo musicale che era stato di Mozart, di Haydn, di Paisiello e di Cimarosa. Un europeismo, d'altra parte, ampiamente condiviso col Bale. Ciò fu evidente durante tutta la sua carriera attiva di autore di teatro. Un iter interrotto con assoluta decisione a soli 37 anni. Probabilmente vissuto anche come conseguenza di una rapida evoluzione del gusto, nella quale egli non poteva riconoscersi e che, come gli era naturale, non avrebbe mai contestato con proclami reazionari. Rossini fu un artista che stranamente, come nessun altro, impersonò le aspirazioni della nuova borghesia. Alle ribellioni ideali preferiva il ritmo ordinario della piccola vita, placida dentro casa ed industriosa fuori, rispettosa delle leggi e paga del dovere compiuto. Si rivelò il genio del quotidiano. Interpretando la legge come tradizione, potrebbe quindi dire che il contributo di Rossini non consiste nella novità del suo stile, ma nel suo conservatorismo, che vivificò con personali contributi, quali la spontanea esuberanza ed il particolare, spumeggiante impulso ritmico. D'altra parte, egli stesso si autodefiniva un classico. Nella sua figura si compie la parabola settecentesca, ma non si esprime ancora, data la sua natura non sarebbe stato possibile, la violenza dei sentimenti propri del romanticismo.
Radio Nuova Trieste ha presentato Lettura d'autore. Rossini e dintorni. Un libro di Giuliana Stecchina.